Dai, siamo seri, dobbiamo fare sto spot per il 31 dicembre.
No, no, niente, forse questa finendo. Ma tanto poi taglio tutto.
Oh, quindi che facciamo il 31 dicembre?
Io devo studiare anatomia aziendale 2, raga, che al collo.
Mi sa che c'ho la cena da mia zia.
No, raga, il 31 famo il panico, mettono la tectonica a Tivoli.
Tanto anche se fosse stato il 12 aprile l'avresti trovato comunque il festone, no?
Sì, Cigno, davvero? Cioè, il solito festone. Vabbè, intanto togli sta musica, per favore.
Come quel 3 giugno che poi siamo finiti alla Dispoli a bevere ciare sal chioschetto, eh?
Con tutto il rispetto per i compagni e le compagne di la Dispoli, eh?
E per i chioschetti, direi.
E poi te, Cigno, stai sempre a pensare alle feste.
Il 31 c'è il saluto ai detenuti e alle detenute di Rebibbia. Un momento per starli vicino, raccontargli quello che è accaduto durante l'anno, le lotte.
Ah, figo! Bomba una manifestazione. Io vado sempre alle manifestazioni.
Certo, mo c'è pure sta questione della Palestina.
Ma è possibile che sei sempre inopportuno?
Ma mo che c'entra poi la Palestina?
Vabbè, regà, ma la lotta della liberazione per uno è la lotta per la libertà di tutti.
E tutte.
31 dicembre, odio il carcere e la società che ne ha bisogno. Ci vediamo alle ore 10, fra via Bartolo Longo e via Maglietti, intorno alle mura del carcere di Rebibbia.
No, vabbè, comunque dobbiamo rifare da capo.
Ma tanto poi taglio tutto.
Non ho più speranze, in me c'è la notte più nera. Occhi spenti nel buio del...
E allora, 8:11, andiamo a cominciare la rassegna stampa. Lo facciamo prima sentendo la consueta sigla.
Iniziare la rassegna stampa dei giornali.
Il sito www.ondarossa.info.
Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
E ritorniamo ai microfoni.
Parliamo un po' di quello che è accaduto.
Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.
E allora 8:12, cominciamo la rassegna stampa, lo facciamo a partire dalla prima pagina del Corriere della Sera. E abbiamo dato uno sguardo alle prime pagine, oggi sono più o meno in realtà abbastanza eterogenee, nel senso che insomma sì, ci sta delle differenze nelle impostazioni di prime pagine. E si parla del primo suicidio assistito in Italia, si parla dell'attacco di Meloni a Draghi sulla questione europea e insomma chiaramente del Medio Oriente e andiamo a vedere, lo facciamo appunto a partire dal Corriere della Sera che titola alto: Biden sconfessa Netanyahu, non vuole i due stati e Israele perde consensi nel mondo, cambi governo. L'avvertimento del presidente USA Biden: Israele sta cominciando a perdere il sostegno in tutto il mondo perché appunto non vuole i tuoi stati. Intanto l'ONU continua a denunciare la situazione da inferno sulla terra a Gaza e poi si parla appunto dell'esercito israeliano che è pronto ad allargare i tunnel. Oggi è 13 dicembre, siamo a ben più di, siamo a quasi due mesi dal 7 ottobre, ci sono stati più di 18.000 morti. La fotonotizia è dedicata in realtà a Zelensky con un albero di Natale sullo sfondo ed è virgolettato: posso vincere, ma su Zelensky l'America è divisa. E quindi fondamentalmente è una parte alta dedicata alle dichiarazioni un po' dell'America nei confronti di questi due conflitti. E sotto c'è un articolo dedicato un riquadro dedicato all'intelligenza artificiale, intelligenza artificiale che sceglie i bersagli nell'offensiva in risposta ai massacri del 7 ottobre. Ecco come avviene la scelta degli obiettivi: già 22.000 quelli centrati da colpire nella striscia. Gli israeliani si sono affidati a un sistema di intelligenza artificiale ribattezzato Vangelo. E prosegue a pagina 6. In realtà sono settimane che assistiamo un po' a questa propaganda dell'intelligenza artificiale, e insomma tanto ci sarebbe da dire sicuramente del come sia molto poco tra virgolette intelligente, come sta facendo e continua a fare un massacro indiscriminato. Sulla destra, questa è la parte centrale alta, sulla destra si parla appunto di Trieste, virgolettato: ora sono libera, Anna è il primo suicidio assistito rimborsato in Italia, è il primo caso di suicidio assistito rimborsato dal sistema sanitario nazionale in Italia. Anna, che è un nome di fantasia, è morta il 28 novembre scorso a casa sua a Trieste dopo aver preso autonomamente il farmaco che in poco tempo ha posto fine alla sua vita. Aveva 55 anni ed era stata colpita da sclerosi multipla progressiva. Un anno fa aveva chiesto di accedere al suicidio assistito e a novembre l'AS ha esaudito la sua legittima richiesta. Lo ha reso noto l'associazione Luca Coscioni. Oggi sono libero, il suo messaggio: ha usufruito della sentenza Cappato Antoniani e della consulta del 2019. E sotto c'è ancora un riquadro, questa volta parla di Roma, si parla di Roma, delle proteste delle scuole di Roma, scuole occupate, il conto ai genitori. Quindi diciamo appunto, insomma, è un po' questo il tono dell'articolo e l'attenzione che si pone alle rivendicazioni studentesche, evidentemente prese molto poco sul serio. Lo andremo ad approfondire sicuramente lungo la mattinata. E in basso a destra Meloni a fondo sulla UE, appunto come accennavamo prima. Qui però gli si dà non gli si dà una particolare centralità in questa prima pagina del Corriere della Sera, a differenza di altre. Meloni a fondo sulla UE, accuso il PD, non Draghi. Meloni ribadisce la sua posizione durante il dibattito in aula in vista del Consiglio europeo. Si parte con il MES, la ratifica arriverà solo dopo aver chiuso con soddisfazione il bilancio europeo e il nuovo patto di stabilità, ma non svenderò l'Italia. E poi l'affondo: io non faccio foto in treno, riferendosi allo scatto con Draghi sul convoglio per Kiev, è precisa, ma ce l'avevo con il PD, non con l'ex premier. Vabbè, si continua dunque a parlare di treni, evidentemente grandi protagonisti di questa politica. Sul super bonus poi tensione fra gli alleati, perché è uno scoglio per la navigazione della legge di bilancio l'eventuale proroga del super bonus annunciato dai relatori, crea tensione nella maggioranza. La richiesta è di Forza Italia, ma l'ipotesi è respinta con determinazione dal ministro dell'economia Giorgetti. Poi ci sono altri due riquadri dedicati insomma a violenza patriarcale, direi. Il primo dice così, virgolettato: il fidanzato padrone, ho salvato mia figlia. Il fidanzato ossessionava la figlia, la controllava, imponeva videochiamate, le vietava di uscire. A salvarla la madre. Era un padrone, l'ho denunciato perché l'aveva trasformata intristita. E subito sotto Guede era violento, un manipolatore, e un'altra ragazza che lo ha denunciato, e il Corriere appunto riporta questi due casi in prima pagina e poi li sviluppa a pagina 25. In conclusione c'è l'editoriale sulla sinistra di Maurizio Ferrera, è un editoriale anche questo dedicato all'Europa, un'Europa la più larga per gradi, si parla appunto dell'allargamento dell'Europa verso est, della possibilità di questo allargamento. Il Consiglio europeo di domani dovrà affrontare una spinosa questione, il nuovo allargamento a est dell'Unione. In sala d'attesa ci sono paesi dei Balcani occidentali, ci sono sei paesi dei Balcani occidentali, più Ucraina e Moldavia. C'è poi il problema dell'Ucraina, la cui candidatura è però di fatto congelata, mentre alla Georgia è stata per ora offerta solo la prospettiva di una futura candidatura. Lo scorso 8 novembre la Commissione ha presentato un approfondito rapporto sul potenziale di adeguamento agli standard europei da parte di ciascun paese. Le difficoltà segnalate sono tante, ma la raccomandazione finale è quella di procedere senza indugi. Dopo l'aggressione ingiustificata da parte della Russia, l'ammissione dell'Ucraina è vitale per salvaguardare pace e stabilità nell'intero continente europeo. Come in passato, l'aspettativa di adesione è un prezioso incentivo per europeizzare le istituzioni in base ai principi fondamentali della UE e alle regole del mercato unico. Dall'altro, l'inclusione di paesi ancora esterni al sistema occidentale accresce la capacità dell'Unione nel contenere le minacce esterne e le mire espansionistiche di Putin. La dimensione geopolitica è oggi più importante che mai, la Commissione ha ragione, occorre però prestare attenzione anche alle implicazioni interne dell'allargamento. L'adesione di paesi ex satelliti delle URSS a partire dal 2004 ha creato molte tensioni ed è stata in larga parte responsabile della Brexit. Con questo si conclude, diciamo che possiamo concludere questa prima pagina del Corriere e andare a vedere insomma la prima pagina gemella della Repubblica, che appunto a differenza di quella precedente titola alto su Meloni attacco a Draghi. Attacco a Draghi, appunto, insomma, il governo e l'UE, la Premier contro lo statista che l'Europa rimpiange. Si faceva le foto con Macron e Scholz, ma a casa non portava nulla. L'avvertimento: non svenderò l'Italia sul patto di stabilità e sul MES, accuse a Conte. Trattò con il favore delle tenebre. Quindi diciamo che appunto la Repubblica, a differenza del Corriere, dedica questa prima parte alla politica interna, il Corriere si dedicava più a quella estera. Giorgia Meloni dalla Camera attacca l'Europa, questo già lo abbiamo visto fondamentalmente. Sulla sinistra c'è il commento di Francesco Bei, una donna sola al comando. Nel silenzio generale della distrazione di un'opinione pubblica giustamente angosciata per le due guerre in corso e per l'incertezza economica sul futuro, il governo sta procedendo alla sua riforma costituzionale, che non è, attenzione, la riforma Casellati sulle elezioni dirette del Premier, la quale chissà se vedrà mai la luce. E la vera riforma costituzionale è già stata fatta, seppur senza proclami e surrettiziamenti, è l'abolizione di quel poco di Parlamento rimasto e l'instaurazione della Repubblica Presidenziale di Palazzo Chigi. Riforma di un solo articolo, insomma, e poi prosegue a pagina 27. La fotonotizia riprende una migrante con un velo rosso attorno al volto. E si parla delle violenze subite in Libia, e il titolo è In fuga dalle torture, le voci dei sopravvissuti, insomma violenze per le quali l'Italia non è del tutto è complice con i patti firmati. sulla spalla destra invece, la spalla destra invece è dedicata agli esteri, duro scontro Biden-Netanyahu sulla guerra a Gaza, e insomma sul Corriere era specificato meglio, però comunque ci si, chiaramente anche qua ci si riferisce a come al fatto che Netanyahu ha detto che non vuole i due stati, e insomma su questo Biden un po' lo attacca, addirittura reclama il cambio di governo. Zelensky negli USA, ma i repubblicani non sbloccano i fondi, si parla appunto del fatto che comunque da ormai qualche tempo sono stati bloccati i fondi per la prima volta da parte degli USA nei confronti dell'Ucraina. E ancora sotto Guyana, il premier: non cederemo un metro a Maduro. Poi sotto un articolo di Viola Giannoli si parla della storia di Anna, appunto il nome di fantasia, del primo suicidio assistito di Stato. E con questo direi che la prima pagina di Repubblica la possiamo chiudere e passare invece a quella della Stampa, che la Stampa ancora diversamente decide di dare il primo titolo al suicidio assistito, proprio, quindi la scelta di Anna, primo suicidio assistito di Stato, per schiacciare il pulsante che ha dato il via alla somministrazione del farmaco che le ha tolto la vita. Anna ha usato le poche forze che le erano rimaste nella mano destra, l'unico arto che ancora riusciva a muovere dopo 13 anni di convivenza con la sclerosi multipla. Il nome è di fantasia. Ha fatto ricorso al suicidio assistito il 28 novembre nella sua casa di Trieste, prosegue a pagina 2 e 3. Insomma, lo dicevamo un po' in apertura dell'eterogeneità di queste delle prime pagine di oggi, e infatti appunto la Stampa è la prima notizia che gli dà e poi gli dedica le prime tre pagine. E sotto è accompagnata da altri due riquadri inerenti al tema: il diritto di dare basta a una sofferenza inutile, e sotto, in assenza di una legge si arriverà all'eutanasia. Questa è la parte alta. La parte centrale è dedicata invece alla politica interna. PD e Draghi, l'attacco di Meloni. Se non sbaglio è uguale al titolo proprio della Repubblica. No, non è vero. Il tipo della Repubblica era Meloni, attacco a Draghi. Torniamo alla Stampa. E in Europa non si sta con le foto e parlando con pochi. Poi precisa: nessun problema con l'ex premier. Giorgia Meloni alla Camera attacca Mario Draghi, faceva foto con Macron e Scholz e non portava a casa niente. Io parlo con tutti, sul patto di stabilità non svenderò l'Italia. Intanto scoppia un nuovo caso che ha come protagonista l'incentivo al 110%. Il braccio di ferro sul superbonus complica la manovra. Questo poi si parla appunto di Elon Musk ad Atreyu, perché Musk ad Atreyu seppellisce Tolkien. Dall'inchino a Tolkien all'abbraccio a Elon Musk, il passo è lunghissimo, ma la destra riesce a farlo in meno di un mese. Sarà il plurimiliardario, il padrone di X, il sovrano di Tesla, l'ospite d'onore della festa nazionale di Atreyu, che se non sbaglio comincia giovedì. Prosegue a pagina 17. Sulla giustizia, da Vigo, da Nordio, solo fumo negli occhi. Dice che in Italia mancano le teste e che il pallino dei governi è sempre stato quello di rendere procure e tribunali obbedienti. L'ex PM di Mani Pulite, da Vigo, è critico su ogni punto della riforma del guardasigilli Carlo Nordio. Poi c'è l'analisi invece di Marco Buti: cara De Romanis, meglio un nuovo patto. Insomma, la foto notizia in realtà è dedicata allo sport, a Giorgio Chiellini. E spostiamoci sulla spalla destra per andare a concludere questa prima pagina della stampa, che a differenza anche delle altre non dedica niente, no, la parte alta dedica agli esteri sopra, insomma. Però spostiamoci sulla destra. I nostri giovani fragili e gli errori degli adulti in una comunità ormai incapace di educare. Di cosa parliamo quando parliamo di giovani? Ma di noi adulti, di noi vecchi naturalmente. E cosa vediamo quando guardiamo un giovane? Ma vediamo noi, ovvio, la gioventù che pensiamo di avere davanti, quella che da esperti studiamo, da insegnanti giudichiamo, da governi regoliamo, da genitori abbiamo tra i piedi senza capire bene cosa farci. Non è che la proiezione di ciò che temiamo, che non capiamo, che vorremmo e non vorremmo. Vabbè, insomma, prosegue a pagina 24 e 25. L'ultimo riquadro, che insomma l'ultimo articolo che vi riporto, di Caterina Soffici: se a 16 anni la schiavitù è il patriarcato digitale, bisognerebbe smetterla di chiamarli amori malati o relazioni tossiche. Le parole sono decisive, chiamiamoli con il loro nome. Maltrattamenti: da una parte c'è una vittima e dall'altra un persecutore. Prosegue a pagina 29. E con questo, insomma, direi che è tutto dalla stampa. E mi prenderei un momento di pausa e torniamo subito in voce.
Personne s'aime mais qui s'aime, d'être bien ensemble, ça paraît si facile. Alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles. Je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée. Il ne sait pas ce qu'il veut. C'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire. Il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.
Et moi, je ne serai plus là. Moi, je ne peux plus cacher ma vie avec des histoires qui finissent toujours en drame ou en cauchemar. Je ne veux plus voir.
Allora torniamo in voce e ripartiamo dal Messaggero, e Messaggero che apre con politica interna anch'esso, super bonus l'ultima trattativa, lo stop del MEF, un'ulteriore finestra in manovra, Tajani rilancia, e ponte sullo stretto, le risorse anche dai fondi per Calabria e Sicilia, finanziato il piano casa, e non ci sarà quindi nella manovra, non ci sarà una nuova proroga del super bonus 110%, e questo lo ha escluso il ministro dell'economia e delle finanze, e Forza Italia invece insiste, c'è il mille proroghe. E poi appunto questo così apre il Messaggero e prosegue anche nelle tre pagine successive. E Meloni sul patto non svendo l'Italia, ce l'ho con PD e non con Draghi, questo insomma è quello che ha riportato un po' da tutti i giornali, che bacchetta la sinistra che tenta solo di distruggere il patto con Tirana sui migranti, alza la voce con Giuseppe Conte che disse di sì al MES un giorno dopo essersi dimesso da capo del governo e col favore delle tenebre, poi affonda contro chi rimpiange Draghi, precisando che non era un attacco a Draghi ma al PD. È una Meloni lancia in resta, non svendo l'Italia, e vabbè, questo lo abbiamo letto. Poi c'è un altro riquadro, pagina 6, insomma queste sono le prime, noi abbiamo riportato le prime quattro pagine, poi c'è pagina 6 che è dedicata agli esteri e Biden che attacca Netanyahu, sta perdendo il sostegno del mondo, Biden incontra Zelensky, gli assicura gli aiuti che chiede, qua parla di appunto assicura gli aiuti che chiede, poi critica Netanyahu per la guerra a Gaza. Gli israeliani stanno perdendo il supporto del mondo, stanno iniziando a perdere questo sostegno proprio a causa dei bombardamenti indiscriminati in corso. Netanyahu non può escludere la creazione di uno Stato palestinese nel futuro, allontani i falchi dal governo.
Non so, a me personalmente sono dichiarazioni che fanno abbastanza rabbrividire, se addirittura insomma, l'America si mette a mediare, piuttosto mediare forse non è neanche il termine del tutto corretto, però insomma a smorzare i toni nei confronti di Netanyahu, ecco, mettiamola così, forse è quantomeno più corretto e veritiero. È indicativo insomma delle atrocità, delle barbarie che sono Israele, quello che stanno facendo e al quale stiamo assistendo. A proposito di barbarie, la fotonotizia è veramente di cattivo gusto, è dire poco. Si parla di ci sono due donne in una sfilata ed è titolato così: la sfilata delle sopravvissute del 7 ottobre per non dimenticare, in passerella le ferite delle israeliane, e questa foto appunto riprende due persone che erano evidentemente erano il 7 ottobre a quello che viene definito come un rave. E questa è la fotonotizia del Messaggero, riporta questo. Ma sulla destra c'è un altro riquadro, torniamo in Italia. Tivoli, il super test, una sigaretta accesa ha innescato il rogo, sarebbe stata gettata da una finestra dall'ospedale nel mirino le ditte incaricate di raccogliere i rifiuti. Un testimone avrebbe visto qualcuno gettare una sigaretta da uno dei balconi dei reparti che affacciano sul cortile interno dell'ospedale di Tivoli poco prima che iniziassero a divampare le fiamme dalla montagnola di rifiuti accatastati alla rinfusa lì sotto. Per questo gli inquirenti hanno scartato con una certa sicurezza l'ipotesi del dolo nel rogo che venerdì notte ha costretto i vigili del fuoco e la polizia all'evacuazione dell'intero insomma edificio. La morte gentile del prof adottato dagli ex alunni, morto a Roma Umberto Gastaldi, il professore rimasto solo e adottato dagli ex alunni, con lui fino all'ultimo, la testimonianza ci ha cambiato la vita, prosegue a pagina 12. No, riportiamo solo appunto in basso a sinistra c'è un articolo di Mauro Evangelisti sul caso di Trieste, il suicidio di Anna, il primo assistito dalla sanità pubblica. E sfiliamo via il Messaggero, del Fatto Quotidiano, insomma non la leggiamo tutta questa prima pagina perché sarebbe molto ripetitiva. Sicuramente la fotonotizia è dedicata alla politica interna, super bonus, prima tutti contro, ora lo rivogliono. Altro che truffa, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega per la proroga, Meloni e Giorgetti fanno muro. In alto a sinistra invece è dedicato agli esteri, c'è cioè un box dedicato agli esteri, Biden scarica Bibi che litiga coi militari, mentre a Gaza l'esercito di Tel Aviv pompa l'acqua del mare per allagare i tunnel di Hamas, il presidente americano dette la linea all'alleato riottoso: accetti i due stati, smetta di bombardare e cambi i ministri. Zelensky fa flop i trampiani, alta i soldi per Kiev. E direi che con questo un po' la prima pagina del Fatto Quotidiano la possiamo concludere e passare a che cosa possiamo passare. Andrei a vedere prima i giornali di destra e poi andiamo a concludere con Manifesto, Avvenire e Il Dubbio. E i giornali di destra siamo su Libero, Premier col botto, Meloni antifascista, Giorgia a tutto campo, super bonus, super buffi, non buttiamo soldi, sinistra contro Italia, Conte disse sì al MEF col favore delle tenebre, Musk accetta l'invito alla festa di Fratelli d'Italia, ci sarà anche lui. E questa è la parte alta. Poi si parla del suicidio assistito, ora si fa ai domiciliari, non capisco prima dov'è che si faceva, e non si faceva e basta. Mentre vediamo sotto ci sono due riquadri, uno dedicato alle occupazioni, un altro all'intelligenza artificiale. L'illusione di limitare l'intelligenza artificiale fa tenerezza e fa ridere che Commissione Europea, Consiglio dell'Unione Europea e Parlamento a Strasburgo abbiano fatto la legge sull'intelligenza artificiale ancora prima di fare i conti sulla nuova forma del mondo che ne deriva. 36 ore di trattative, prosegue a pagina 13. E quello sulle occupazioni invece, la lezione del Mamiani: occupi, paga, papà. Alice Mamiani di Roma si consuma un piccolo scontro di civiltà. Da una parte c'è una preside, Sallusti, la quale ha spiegato che se gli studenti non libereranno subito i locali della segreteria occupati da 8 giorni, il liceo non sarà in grado di chiudere in tempo. E mi sa dall'altra appunto il fatto che forse pagheranno i genitori. E vabbè, direi che più o meno anche c'è un occhio sulla politica in Francia da parte di Libero, le grandi gaffe di Darmanin, l'anti-Meloni al capolinea, sì, perché in passato c'erano stati già degli scontri fra il ministro di Macron, Darmanin, e Meloni, che se non sbaglio Darmanin è il ministro dell'interno, dovrebbe essere il ministro dell'interno della Francia, e c'erano stati degli scontri, battibecchi sulla gestione dell'immigrazione. Passiamo al giornale, il giornale che insomma ormai come da tempo nella parte superiore c'è il tricolore italiano affiancato alla bandiera di Israele, ma a parte questo che cosa c'è? C'è una sulla parte alta un titolo: case occupate, è svolta, per la prima volta salta la tassa sugli alloggi sottratti ai proprietari, scontro nel governo sul super bonus. Poi c'è un fotone di Luca Casarini, per chi ne sentisse la mancanza può vedere la prima pagina del giornale. Casarini, un bonifico per il falso naufragio, prosegue a pagina 9, si parla appunto delle ONG che sono sotto accusa. Poi in questa prima pagina piuttosto frastagliata del giornale, Meloni affronta Bruxelles e poi incidente su Draghi, questo insomma lo abbiamo visto da più parti. Anna, il primo suicidio pagato coi soldi delle ASL, il suicidio della mutua, è morta all'età di 55 anni a Trieste. Anna, prima in Italia a ricorrere al fine vita con l'assistenza del Servizio Sanitario Nazionale. Poi l'apertura del Vaticano di ieri, non so se avete letto, delle ceneri, della possibilità di tenere le ceneri in casa, ok, alle ceneri dei defunti tenute in casa, prosegue a pagina 16. E direi che insomma per la prima pagina del giornale ci possiamo fermare qui, abbiamo fatto abbastanza e passiamo a vedere le ultime tre prime pagine di questa mattinata, quella del Manifesto, di Avvenire e del Dubbio. Allora, partiamo dal Manifesto. La fotonotizia è dedicata al ministro italiano dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin al vertice delle Nazioni Unite sul clima COP28. È accompagnata dal titolo Fuga di gas. La COP28 è ufficialmente chiusa, ma l'accordo di compromesso sui combustibili fossili e i fondi per la transizione e l'adattamento del sud globale ancora non c'è. Sul più bello, mentre si tratta a oltranza, il ministro dell'ambiente lascia la conferenza sul clima. A posto. Poi partiamo, questa è la parte centrale, diciamo, è accompagnata da un editoriale di Luca Fazio, Rush finale, a Dubai in cerca di una eco pezza per salvare la faccia. Sorpresi, il circo è il circo è quasi finito. Si attendono miracoli addirittura d'arrivo e chissà se domani tireremo un bel rantolo di sollievo. I commentatori favoleggiano mille e una notte di trattative febbrili per inserire la parolina magica e salvare almeno la faccia. Noticina a margine di un documento finale che suonerà come una pasticciata di dichiarazione di intenti, l'ennesima. Se questo è l'esito della COP28, la fuoriuscita dai fossili resta una chimera. È un fatto, non è disfattismo catastrofista. Il mondo, mentre la pubblicistica green promette un futuro rinnovabile, non ha mai consumato tanta energia fossile come nel 2023. E siamo a 8 anni dagli accordi di Parigi. Del resto, la storia recente dei trattati internazionali sul clima è piuttosto desolante, e qui ce la stiamo raccontando a Dubai, dove le petromonarchie giocano in casa. Davvero c'è qualcuno in buona fede che ha creduto fosse possibile qualcosa di diverso? E queste sono le prime pagine, perché questo è pagina 2, quindi le prime pagine del manifesto, insomma, sono ancora diverse rispetto alle altre dei giornali che abbiamo letto precedentemente, dedicate alla COP28. Come siamo abituati, nella parte alta del manifesto c'è un altro riquadro. Questo è dedicato agli esteri. Biden: Israele deve cambiare. E poi le armi di Ankara a Tel Aviv. Si parla dell'ipocrisia turca. Continua a mostrarsi come il più strenuo difensore del popolo palestinese, ma come fa da anni, il governo turco non interrompe i rapporti con Israele, nemmeno militari. Negli ultimi 2 mesi è proseguita la vendita di armi a Tel Aviv, pistole, pezzi di ricambio e tanto acciaio. Qui siamo già però a pagina 9, gli esteri sono già a pagina 9, appunto le prime notizie sono dedicate, abbiamo visto le prime, la pagina 2 e 3 sono dedicate alla COP28, mentre pagina 4, 5 e 6 adesso ve le riporto subito, perché sono nella parte bassa di questa prima pagina del manifesto. Pagina 4 è dedicata al primo suicidio assistito con la sanità pubblica, quello di Trieste. Pagina 5, dal MES a Draghi, Meloni contro tutti, quindi appunto siamo sulla politica interna. E sul ponte sullo stretto pagato dal sud, legge di bilancio, con un emendamento il governo intende dirottare 2,3 miliardi del fondo di coesione e sviluppo per Calabria e Sicilia verso la mega opera cara al vice premier ministro di infrastrutture e trasporti Salvini. Pagina 6 invece, incidente a Faenza, indagato macchinista. Due punti, aperte le virgolette, eseguiti gli ordini. La procura di Ravenna, per atto dovuto, ha indagato macchinista alla guida del Frecciarossa che domenica sera ha tamponato un regionale a Faenza. Prosegue a pagina 6. Con questo è tutto per la prima pagina del manifesto. Passiamo a vedere velocemente l'avvenire. E minori senza giustizia, così apre l'avvenire la parte alta della sua prima pagina. In bilico le 110.000 cause pendenti, con la riorganizzazione dei tribunali rischiano di non chiudersi mai. Il piano previsto dal PNRR stabilisce la creazione di 149 sedi circondariali entro la fine del 2024. In Italia la sorte di quasi 110.000 minori è appesa al giudizio di un tribunale che nessuno sa quando potrà arrivare. Sono i procedimenti pendenti, 13.000 solo a Milano, 10.000 a Bologna, con la firma Cartabia, che prevede la riorganizzazione dei tribunali in 140 sedi circondariali entro la fine del 2024. Rischiano di chiudersi in tempi lunghissimi, di qui l'allarme all'Assemblea Nazionale dei Magistrati Minorili. La riforma non ha possibilità di essere concretizzata, di essere concretamente realizzata, e dunque va rinviata. La fotonotizia è una stretta di mano fra Zelensky e Biden. poi Netanyahu sfida Biden sul destino della striscia, quindi qua si invertono un po' le parti per come vengono riportate. Gaza non sarà una masse con queste parole il premier israeliano Netanyahu chiude all'ipotesi che sia governata dall'autorità nazionale palestinese e, confermando le divergenze d'opinione con gli USA, non consentirò che dopo l'enorme sacrificio compiuto dai nostri combattenti entri a Gaza chi educa al terrore. Un po' la risposta evidentemente di Netanyahu agli USA. Zelensky dagli USA più applausi che fondi, al presidente ucraino solo 200 milioni da settimane, il pacchetto da 50 miliardi per Kiev langue in Senato, bloccato dai repubblicani che chiedono in cambio misure drastiche al confine meridionale. USA, Biden aveva sperato che una nuova visita di Zelensky avrebbe smosso le acque, ma non c'è stato nulla da fare. Il leader, che un anno fa era stato accolto a Washington come un eroe, ieri non ha fatto avanzare di un millimetro il dibattito fra i partiti. L'Ucraina resta un dilemma politico per il commander. È convinto che sia fondamentale fermare la minaccia russa e non vuole perdere la credibilità verso gli alleati europei. Concludiamo questa prima pagina dell'Avvenire con l'ultimo rettangolo, che è dedicato al suicidio assistito dal servizio sanitario, però non dice niente di più. E quindi passiamo all'ultima prima pagina, sono le 8:55, direi che ci siamo, che è quella del dubbio. Allora, il dubbio in alto, addirittura sopra il titolo, si parla di suicidio assistito. Anna se ne va con l'aiuto dell'SSN, Sistema Sanitario Nazionale. È la prima volta, un faccione di Mario Cappato. Sotto, Barbera a capo della Consulta, nessuna maggioranza potrà mai assaltare questa corte. E una fotonotizia è dedicata alle carceri russe. E paura per Navalny, il dissidente rinchiuso nelle carceri di Putin è sparito nel nulla. E direi che per la prima pagina, in realtà, del dubbio possiamo riportare, cioè sulla destra c'è un altro ricordo sulla prescrizione: la politica non cede ai propri spazi e resiste alle interferenze. L'intercettazione in cui i carabinieri di Bibbiano parlano di audio da inviare finisce agli atti e prosegue a pagina 6, e direi che ci possiamo fermare alle 8:57. Ci prendiamo qualche momento di pausa per poi andare all'interno delle prime pagine.
bastardi. Pensi che possa bastarvi? Copro il panorama dal Black House all'Ampi. Guarda ste canaglie come fremono. Domani c'è il corteo, oggi ti svuotano Decathlon. Numeri da record, non ci vedi sul podio, no. Solo un altro keyway nero che butterò. E quanto cazzo di coraggio serve per non chiudersi in casa e fare finta di niente? Bella la vita, no, la tua una merda, sì. Che pure la metà basta, sì. Stai città metastasi. Non tratto con l'impero come Asterix. Quando parli non capisco, metti gli asterischi. Le bestie come noi sono una specie a rischio. Il primo 270 l'hanno data a Gesù Cristo. Occhi sempre rossi di canne, così quando si piange nessuno ci fa caso.
Schivo condanne, qua di lacrime un gange. Con lo sforzo di Atlante, ma tu non gli dai peso. Il nemico del nemico come Risico. Te lo rispiego, Sisifo, non ha nessuna voglia di essere tuo amico. Prometeo incatenato, col fegato mangiato. Ne conosco giusto un paio nel mio vicinato. Quando Polifemo cercherà il tuo nome, di nessuno.
Nessuno affronterà la rabbia di Nettuno.
La vostra voce è solo brusio di sottofondo. Chi nella testa scrolla finché finisce il mondo. Ma non mi dite, non sapevo, non avevo idea. Non siete mica galleggianti in mezzo alla marea. Vita mia, vorrei insegnarti solo amore per le lettere, odio per la polizia. Che questo non è un gioco, ma a noi ci piace il fuoco. Sicuramente più di chi si spegne poco a poco.
Questa notte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato. Pure stanotte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato.
Sempre insieme al catechismo, fratellino, ti rovescio sta città di merda pure l'infradito. Ditele ai vostri figli che l'indifferenza paga, gli fottete il futuro in cambio di una busta vaga. Per questo i pori cristi ve li levano da sotto agli occhi. Per questo quando resti fermo non t'accorgi delle catene che porti. Girarvi dall'altra parte è il vostro solo sport.
Serve Zeno a Marcor Viecce. Suona il call Recce, ti manda a casa sotto le pezze. Ditelo ai vostri figli che l'indifferenza ha mille volte, a volte pure il tuo se non ti ascolti. Stasera che si fa? Altra denuncia, l'ennesima, I'm sorry ma suona fuoco greco, cops su vlachi limitati. Tu li scontri, li hai mai fatti, commentati.
I tipi curiosi come mi suola. La vena gonfia sulla tempia, mi conferma che sta ancora in bolla. Binario due, chio monte, scendo a Roma. Ho vari giri, se sbirrimo, lesti giù le mani dai miei jeans, parigino. Ci conosciamo appena, però ti dirò chi sei in base a ciò che cucini.
Tristi primi ciò, metabolismo raptor. Mi chiedi ne vuoi altra, le col piatto. Vuoi mano nella mano, due lenti a contatto. Io rappo con Giuliano, il diavolo non firma il patto. Qua scongeliamo i poli, tu mi parli delle polo. Sei un pollo tandori, resterai da solo come quando lanci cori.
Pure stanotte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato. Pure stanotte mi innamorerò, sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato.
Never mind.
Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò, e la polizia mi imbocca pure se non c'è il mandato.
Che quasi mi buttano giù la porta. Giudicare dall'orario no, non è la posta. Mi tiro giù dal letto nudo, spio dal buco che palle la Digos. Un'altra volta antiterrorismo, sei pupazzi col passamontagna e la pistola in mano. Nel mio palazzo tutta gente onesta, per favore fate piano. Dicono che una perquisa, niente arresto, state calmi, vi partisse un colpo. In casa niente armi, poi la droga è sempre poca, sì purtroppo. Tirano fuori fogli, mettono le mani ovunque. Pure nelle stanze dei miei amici che assomigliano a due bunker. Leggo sto verbale, parla di imbrattamento, beh cos'è sta cafonata? Qua c'è chi lavora e ve rubate lo stipendio. Chiamo l'avvocato, dopo poco arriva Mario, si pronto intervento, si pronto intervento.
Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi i ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, sono questurino a baia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma. Lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Non sono mancati momenti esilaranti, zaini dimenticati da giovani viandanti. Tracce storie e gadget, non scendo nei dettagli. Non so cosa cercate, ma vi prego di sbrigarvi. Sequestrano quattro riviste da bravi guardoni, pure spicce e disc. Mi scortano giù strada per controllare macchina. Saluto i vecchi sotto casa che ricambiano in tranquillità. Salgo sulla volante e vola fino a via Genova. Impronte, foto e firma del verbale, chissà quanto ci vorrà. Passa un'ora e già l'umore è pessimo. Inizio a bestemmiare quando s'apre la porta in bocca pure Nada Lestrigo.
Bella man, pure te qua nell'acquario. Bestia rara, il commissario compila scartoffie e passa carta al ministero. Non gli pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera.
Spicciarmi camera.
Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica. E cerchi nei ricordi di una vita, ma non sai guardare, sei solo una guardia. Lo porti male quel passamontagna, se un questurino abbaia. Di solito è un po' scarsa la sostanza. E lo so, ti dà fastidio la mia calma, lo sguardo fiero della mia compagna. Sul manuale manca come affrontare chi non give a fuck. Non ha questa velleità, infamità.
Fila al controllo pacchi, svuoto le tasche negli armadietti. Signore gitane svettano sui tacchi, rispondono a tono contro gli agenti. Oggi ho portato il sedan, ma lo spaccio per spezzatino. Piuttosto lo spiega una scimmia cos'è, ma non ha sta merda di secondino. Perquisizione corporea, io con la smorfia di chi vi odia. Penso che faccia da idiota, giusto con sta faccia puoi fare il boia. Entro un cortile che scalpito, lo so appena ti vedo mi impappi. C'è solito gente panzone che si muova a scatti, che aspetti, mi porti o no? Dai, se gente che si sbriga e andiamo.
C'è pausa tua, mon amour, ma viene me. Ne m'abbandono e vanta anche scincati di te. C'è pausa tua, mon amour, ma viene me. M'abbandono e vanta anche scincati di te.
Oggi è martedì, giorno di colloqui. Arrivo fuori repi, piantiro come rock. Arrivo al reparto d'alta sicurezza che sembro già stato di ebbrezza. Penso un po' adesso che in bocca e posso addirittura farti una carezza. Nessuna porta si apre se quella dietro non si è già chiusa. Sento il tuo profumo che piega le sbarre, quanto se buona pure tra ste mura. Ti dico già mi si infiammano gli occhi. Pane, cassetta e sotto libero, insieme a te sarà un pranzo coi fiocchi. 60 minuti sono sempre pochi, la pasta che arriva a singhiozzi. Spero che con una lettera mia l'ufficio censura si taglino i polsi.
Dai, io muovessi sì, che ti aspetto, dove vado? Grazie, dove vado?
Oggi è martedì, giorno di colloquio. Arrivo fuori re Bibbia e tiro come Rocky. Vorrei baciarti, darti morsi sui labbri, ma intorno troppi stronzi, tocca essere sobri.
C'è pausa tua, mon amour, ma viene me. E m'abbandono e panto anche se incattivi te. C'è pausa tua, mon amour, ma viene me. E m'abbandono e panto anche se incattivi te. C'è pausa tua, mon amour, ma viene me. M'abbandono e panto anche se incattivi te.
Oggi è martedì.
Veramente bisogna che ci sia una estrema attenzione verso chi non solo provoca, conduce atti violenti, ma anche chi in qualche modo volesse giustificarli. Farsi capire molto bene, perché questo paese ne ha già passate tante, e queste aggredire dei poliziotti che stanno difendendo un legittimo cantiere,
Noi dobbiamo sconfiggere il blocco nero con le attività di prevenzione, chiedendo ai servizi di intelligence di lavorare qualche volta, di svolgere qualche lavoro.
Perché se una città viene in parte messa a ferro e a fuoco sino a causare i danni ingentissimi di cui lei ha parlato, evidentemente qualcosa non ha funzionato.
A un certo punto sono arrivati gruppi di anarchici, e questo mi ha colpito, e sono stati accolti da un applauso, ovviamente armati di bottiglie Molotov, di razzi, di pompe carta e di tutto, e hanno cominciato a scontrarsi violentemente con la polizia. In questo momento assistiamo a continue cariche da parte della polizia e altre cariche da parte della gente, ma ripeto, è la gente che lo fa.
Se siete quello che fate, non dubitate, non domandate, date a Cesare quel che è di Cesare. 24 coltellate, non ci troverai a verci ste cazzate, a rivederci sulle barricate. Interrompiamo il valzer di notizie false, grazie a guerre senza stealth e panzer per le strade o panze. Non saziate fame da brigante, tra scalpi scalpitanti, porta scalpi del gendarme, questa è carne.
Loro ce lo sanno, perché è solo il sangue. Solo sul sangue viaggia la barca della rivoluzione.
E allora, 87.9, sono le 9.12, io non sono più da solo per fortuna in questa radio. E, buongiorno a tutti e tutte, buongiorno a chi si fosse collegato da poco. Abbiamo visto le prime pagine, insomma, di questa. Abbiamo visto le prime pagine di questa giornata. Abbiamo visto che sono delle prime pagine molto eterogenee. Per questo, insomma, non è stato facilissimo fare poi una cernita e capire un po' che cosa approfondire. Comunque, sicuramente tutte parlavano un po' della politica interna, dell'attacco di Meloni nei confronti di Draghi. Poi su questo, insomma, Meloni ha specificato che non era contro Draghi, ma che era nei confronti dei suoi sostenitori, che adesso invece ne prendono le distanze, e così colà, insomma. Lo andiamo a vedere un po' così brevemente a pagina 6 della Stampa. E Meloni attacca Draghi, con lui foto senza risultati, la politica estera è dialogo, un attacco a Mario Draghi e poi la retromarcia, non ce l'avevo con lui. Giorgia Meloni è nel pieno della replica dopo le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Europeo che comincia domani a Bruxelles. Dopo un discorso lungo e articolato che non scalda l'aula, si apre il dibattito. Le opposizioni accusano la maggioranza, elogia il governo, tutto nella norma. Poi tocca alla Presidente del Consiglio rispondere alle accuse delle opposizioni e l'atmosfera si scalda. Tradizionalmente è il momento più vivace di questo tipo di dibattiti, soprattutto quando la Premier è Meloni, che abbandonando lo stile istituzionale torna nei panni della leader di opposizione. La critica che più colpisce la Presidente del Consiglio è quella sulla politica estera, e andiamola a vedere perché appunto sono le parole, riporta le parole di Lia Quartapelle, deputata democratica. Non si può essere insieme amici di Zelensky e calorosi con Orban, lei deve scegliere, le dice, quindi insomma un po' una lezione di coerenza viene data dalla deputata democratica. Meloni risponde dura, rivendicando la decisione di non aver rotto mai i suoi rapporti con gli stati di Visegrad. La politica estera non si fa dicendo scelga, virgolettato. La politica è saper dialogare, meglio essere isolati che svendere l'Italia. Poi, però, per chiarire meglio il concetto, va oltre, cita un'immagine famosa del suo predecessore. Mi ha molto colpito che si sia fatto riferimento al grande gesto da statista di Mario Draghi e la foto in treno verso Kiev con Macron e Scholz. Per alcuni la politica estera è stata farsi foto con Francia e Germania quando non si portava a casa niente. E poi appunto un attacco che si conclude così: l'Europa non è a 3 ma a 27, bisogna parlare con tutti, io parlo con la Germania, la Francia eppure con l'Ungheria, questo è fare bene il mio mestiere. Insomma, mi verrebbe da dire che spesso in questi attacchi che le vengono fatti, attacchi sono spesso molto deboli, indici insomma un po' della debolezza e un po' dall'altro lato, se si vuole dare anche un giudizio di valore, della miseria, alla fine è una premier che sicuramente sa rispondere bene su quel piano della politica là. E lo stupore negli occhi dei parlamentari non solo è subito evidente, mai la Presidente del Consiglio aveva preso di mira così direttamente Draghi, con il quale i rapporti non si sono mai interrotti, e infatti poi di lì a poco smentirà fondamentalmente. Andiamo a vedere la pagina 7, perché l'altro tema era lo scontro sul super bonus, scontro in aula sul super bonus, Forza Italia chiede la proroga, Giorgetti chiude. Il braccio di ferro sul super bonus complica la manovra, proprio nelle ore in cui il governo è riuscito a depositare l'emendamento sul ponte sullo stretto di Messina e le proposte dei relatori si vanno via via delineando, scoppia un nuovo caso che ha come protagonista l'incentivo al 110%. Il siparietto emblematico dello scontro in maggioranza è andato in scena ieri pomeriggio alla Camera. La premier Giorgia Meloni ha appena finito di riferire in aula in vista del Consiglio UE. Il ministro dell'economia Giorgetti esce di corsa dall'emiciclo per tornare a via 20 settembre e viene letteralmente inseguito dal capogruppo azzurro Paolo Barelli, che non molla e torna a chiedere una mini proroga del super bonus per i condomini o perlomeno un salvagente per scontare tutti i lavori effettuati entro il 31 dicembre. Nella tromba delle scale adiacente al transatlantico si sente il vocione di Giorgetti che si allontana. Vabbè, insomma, qua descrive tutta questa dinamica. Per il capogruppo di Forza Italia però si tratta di dichiarazioni di prammatica. È ovvio che dica di no, Giorgetti fa il ministro dell'economia, noi pensiamo che vada perseguito in modo duro chi ha abusato di questo strumento e addirittura ha truffato lo Stato, ma al contempo riteniamo che i cittadini e le aziende che ora sono in difficoltà debbano poter avere una proroga, seppur contenuta, del super bonus. Meloni ricorda in aula come le maxi agevolazioni sulla ristrutturazione sia un macigno sui conti pubblici che ha portato truffe e garantito profitti record alle banche, però il relatore della legge di bilancio di Fratelli d'Italia, Guido Liris, auspica un accordo a metà strada, non una mini proroga ma un salvagente. E poi insomma prosegue. Andiamo ancora oltre, pagina 8, perché è l'altra questione insomma che caratterizza molto questo governo: taglio al fondo migranti, Meloni tratta in Europa, non svenderò l'Italia. Un articolo di Alessandro Barbera. Continueremo a lavorare perché la revisione del bilancio europeo garantisca le risorse adeguate per tutte le sfide che l'Unione è chiamata ad affrontare, senza trattare alcun argomento separatamente. Per Giorgia Meloni la lista delle battaglie da combattere al vertice di giovedì e venerdì dei 27 leader è lunga. Quella sui fondi per la gestione dei migranti è simbolicamente più importante di tutte le altre e l'Italia rischia il nulla di fatto. Secondo la ricostruzione della stampa, sul tavolo del Consiglio arriverà una bozza del nuovo bilancio comunitario che taglia di quasi 4 miliardi i fondi per la gestione dell'immigrazione. Non un buon viatico per il governo che ha puntato tutto sulla solidarietà dei partner, virgolettato, una risposta strutturale a un problema strutturale, ha ribadito la Premier durante la comunicazione alla Camera. Ebbene, la risposta al momento non è quella sperata. I 12,5 miliardi inizialmente ipotizzati sono scesi a 8,6. A precisa domanda del nostro giornale, il ministro degli affari europei Fitto vede il bicchiere mezzo pieno. Si tratta di risorse aggiuntive, dunque possiamo dirci soddisfatti, ma come ha detto la Premier ci batteremo perché le risorse complessive aumentino. E andiamo ancora avanti. Al momento sono confermati solo i 50 miliardi per l'Ucraina, 17 dei quali a fondo perduto. Due degli 8,6 miliardi rimasti per i migranti sono destinati al controllo comune delle frontiere, quindi ne rimangono 6,6 che vanno distribuiti fra tutti i paesi interessati dalle rotte migratorie. Quelle dell'Africa attraverso i Balcani, ma anche i migranti fuggiti durante la guerra in Siria, per i quali l'Unione ha destinato risorse alla Turchia. Quell'accordo firmato la prima volta nel 2016 ora va confermato. Prosegue sui migranti, in Parlamento Meloni ha rivendicato ogni scelta, sia, e veniamo qui appunto al protocollo con l'Albania, su cui l'Italia si è mossa in solitudine, sia con la Tunisia. Di più, quell'accordo è fin qui poco efficace per le resistenze interne all'Unione e alla stessa Tunisia, che propone di allargare all'Egitto. Dobbiamo rafforzare la cooperazione con i paesi di partenza e transito per arrivare progressivamente a gestire e non subire le migrazioni. Direi che con questo ci possiamo fermare un attimo e ci prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce.
Rialziamoci, pensiamo, noi restiamo qui, lottiamoci, tra i diavoli mangiano su noi prezzi, vetrine ti abbagliano e ti incantano, poi resti berline capottato sia a guardare. Rialziamoci, pensiamo, noi restiamo qui che lottiamoci, tra i diavoli mangiano su noi prezzi, vetrine ti abbagliano e ti incantano, poi resti berline capottato sia a guardare. Rialziamoci, pensiamo, noi restiamo qui che lottiamoci, tra i diavoli mangiano su noi prezzi, vetrine ti abbagliano e ti incantano, poi resti berline capottato sia a guardare. So come siamo, tu non sai come siamo, carri pestiamo, pilotati dall'alto, sai noi ribaltiamo il futuro, noi nei riguardi tuoi ma nei panni tuoi, pensi poco ti levano tutto.
A te vanno bene i tribunali, a te vanno bene le galere, a te va bene prendere i maiali, ma dai il scaffale alla pelle. A te fanno bene i palazzoni, a te fanno bene i manicomi. Ora fai bravo ma ieri tagliavate teste per stare dove adesso siete. Dove adesso siete? 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 A te piace respirare male, sale slot e centri commerciali. A te piace respirare male, sale slot e centri commerciali. A te fanno bene le bandiere, a te fanno bene le frontiere. A te va bene chi fugge di notte e sfida al mare, se ha solo quello da bere. Quanto ci metto a colmare il divario con te con il pianoforte dentro casa. Il mondo mi guarda come un portinaio mentre uccido l'ordinario sotto casa. Solo sono freccio, io vivo d'amore ma dentro una casa occupata. Dentro una casa occupata, Dio c'ha l'alina occupata. Tu, sai bene che non ho domani perché ieri mai chiuso tutte le porte.
Fammi vedere le mani bene, però torna quando sono più forte. Ma non piangi, papà piangi, io non piango perché passerò ogni attimo di questa vita solo per complicare la vita a chi l'ha complicata a me.
Pensiamo e ne restiamo finché lottiamo, sì. E diavoli mangiano su noi prezzi. Vetrine campagnano e ci incantano poi resti. Belline campontano, si a guardare. Rialziamo, sì. Pensiamo e noi restiamo finché lottiamo, sì. E diavoli mangiano su noi prezzi. Vetrine campagnano e ci incantano poi resti. Belline campontano, si a guardare.
Quante sigarette hai fumato stasera? Senza veleno, no, 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 non vivi più. Quante sigarette hai fumato stasera? Erano 20 quelle came blu. La mia preghiera si consuma al bar, il cuore è gelatina gara a gara. Questo qui no, non è amore, è una gara. Questo qui no, non è amore, è una gara. La mia preghiera si consuma al bar, il cuore è gelatina gara a gara, gara, gara. Questo qui no, non è amore, è una gara, una gara, una gara.
Chissà se mi ama davvero, chissà se mi prende in giro. Chissà se si guarda in giro quando siamo in giro. Chissà se si mette in tiro quando non è con me, quando non è con me. Chissà con me sta cosa fa qua quando non è con me.
Testa botta cosa pensi, cosa, cosa. Dimmi cosa pensi, cosa. Tu vedi la fine di ogni cosa. Vedi solo le spine in una rosa. Testa vuota, cosa pensi, cosa, cosa. Dimmi cosa pensi, cosa. Vedi sempre la fine di ogni cosa. Vedi solo le spine in una rosa. Quante sigarette hai fumato stasera? Senza veleno, no, 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 no. Non vivi più. Quante sigarette hai fumato stasera? Erano 20 quelle came blu.
E se l'ha mai fatto con uno col braccio più grosso, col cazzo più grosso, col foto più grosso di me. O con due donne, o con due uomini, magari tre perché no. Questo qui no non è amore, la competizione degli orgasmi. La competizione degli orgasmi. La competizione degli orgasmi. E se magari pensassi ad amarla invece di avere il terrore che pensi ad un altro. Oltre che a me, forse ad un altro non ci penserebbe nemmeno. Sei liberty, libertario, ma dentro di te vive un magistrato. E condanni le voglie fuori dai tuoi schemi. Sporchi il futuro per colpa del passato.
Occidente mi uccidi, Occidente, accidenti, Occidente mi uccidi, Occidente mi uccidi perché tutto, tutto, mi fai comprare tutto, mi fai volere tutto, anche le persone tutte, e ora tutto, mi ossessiona tutto, anche il piacere tutto, anche le persone tutto. Vorrei spiegarti che qua il vero diavolo è possedere, sembra che ho subito un furto quando ti guarda non puoi vedere. Come potrei mai pensare che il tuo corpo è mio? Non vorrei mai che tua madre ridesse di me, ridesse di me, di me. Come potrei mai pensare che un corpo è mio, se non il mio? Non vorrei mai che mia madre ridesse di me, non ridesse di me, di me.
Da 7.9 sono le 9.29, proseguiamo la rassegna stampa. Era appunto una rassegna stampa piuttosto variegata. Adesso ci spostiamo su un'altra notizia che comunque si è rimbalzata un po' su tutte le prime pagine, chi gli ha dato insomma con importanze diverse e con rilevanza diversa, però quella del primo suicidio assistito a spese del sistema sanitario nazionale. Il primo caso con il sistema sanitario nazionale. Siamo a pagina 21 del Corriere della Sera. È durata un anno l'attesa di Anna, il nome appunto già è stato detto che è un nome di fantasia. E dopo essersi autonomamente autosomministrata volontariamente un farmaco letale consegnato a domicilio da un medico del servizio sanitario pubblico. l'aspetto nuovo del suo gesto rispetto a quello di quattro persone che l'hanno preceduta in Italia è che stavolta la prestazione le è stata rimborsata interamente dall'azienda sanitaria di Trieste. A darne notizia l'associazione Coscioni, che da sempre si batte per la libertà di scelta dell'individuo, anche del porre fine alla propria esistenza. E soffriva di una forma avanzata di sclerosi multipla e a rapida progressione, dipendeva da forme di sostegno vitale, senza respiratore automatico non avrebbe potuto superare le notti. Ha chiesto di accedere al suicidio assistito. Il 28 novembre si è inoculata un medicinale che l'ha addormentata per sempre. E, dopo una lunga battaglia legale, il giudice le ha riconosciuto il diritto di ricevere assistenza da parte della sanità pubblica perché sussistevano i presupposti indicati dalla sentenza costituzionale del 2019 con cui i giudici hanno dichiarato non punibile a certe condizioni chi agevola l'esecuzione del proposito di suicidio autonomamente e liberatamente formatosi di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da una patologia irreversibile. Virgolettato adesso, è un passaggio fondamentale. Siamo passati dalla totale negazione di questo diritto alla presa in carico da parte del servizio sanitario, dice Mario Riccio, medico, l'uomo che ha assistito due suicidi iniettando lui stesso il farmaco in assenza della disponibilità della ASL. L'avvocato e segretaria dell'associazione Coscioni, Filomena Gallo, si duole per il precedente di Sibilla Barbieri, la donna che dopo aver ottenuto il no all'assistenza da parte dell'azienda ospedaliera laziale trovò risposta alla volontà di porre spot stop definitivo al dolore procurato da un tumore molto avanzato in una clinica svizzera. Mentre, secondo Marco Cappato, tesoriere dell'associazione, il diritto di scelta e alla fine della vita si sta faticosamente affermando. La disomogeneità nell'applicazione delle procedure viene stigmatizzata da Cinzia Caporale, componente del Comitato Nazionale di Bioetica, che insomma riporta il virgolettato di tale Cinzia Caporale. È assurdo e molto grave che su questioni tanto delicate le regioni vengano lasciate libere di intervenire, ma è bene che lo facciano in assenza assoluta di linee guida dello Stato. Si può parlare di discriminazione tra individui cui i diritti vengono rispettati allo stesso modo. Filippo Anelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Medici, non intravede il rischio che questa forma di suicidio diventi inapplicabile per il ricorso da parte della maggioranza degli operatori all'obiezione di coscienza. I servizi saranno garantiti e sono tanti i medici disponibili in questo caso, non danno morte ma sono vicini alla persona che decide di compiere tale atto, aiutandola, anche se bisogna ricordare che si tratta di un atto che lacera la loro coscienza di chi, come noi, ha giurato di non favorire mai la morte. Parlano i provvita e famiglia onlus usano parole senza chiaroscuri. Sentiamo, virgolettato, il caso di Trieste ha aperto le porte alla morte di Stato, si tratta di una scelta paradossale. Afferma Jacopo Coghe, portavoce dell'associazione. E si conclude così questo articolo. Se volete, sotto c'è un'altra intervista che è titolata così: solo Dio può giudicare, dobbiamo aiutare i malati a non sentirsi mai un peso. Ma direi che insomma va bene così. Io in realtà dal Corriere volevo leggere anche l'editoriale, che però a questo punto forse ci possiamo risparmiare, perché parlava in realtà di ben altro, insomma dell'allargamento europeo. Piuttosto mi sposterei a quello che accade in Medio Oriente e lo facciamo a partire dal Manifesto, che siamo a pagina 9, Biden alza la voce, mai così a destra, Israele deve cambiare. All'ospedale dei martiri di Al-Aqsa, uno dei pochi operativi a Gaza, arrivano sempre tanti bambini. Sono feriti, talvolta gravi, oltre alle disabilità con cui buona parte di loro dovrà convivere per il resto della vita. Quanto stanno soffrendo resterà scolpito dentro di loro per sempre. Tanti dovranno crescere da soli, nel migliore dei casi affidati a qualche parente, più probabilmente a una istituzione. Di molti bambini che portati qui all'ospedale dei martiri di Al-Aqsa non conosciamo i nomi, scriviamo sconosciuti, virgolettato, sui loro file finché uno dei loro parenti arriva e li riconosce, ma non avviene sempre, spiega il dottor Yunias al-Aila. Durante i bombardamenti tanti bambini estratti vivi sono stati portati di corsa all'ospedale. I piccoli sono soli e in pochi casi non sanno ancora che la loro famiglia non c'è più. E insomma, riporta un po' di queste, siamo a pagina 9 del manifesto, l'articolo è di Michele Giorgio, riporta un po' di queste storie, ma andando avanti, nel sud di Gaza si prosegue, prosegue l'offensiva israeliana nella città di Khan Yunis, dove i combattimenti di Hamas si oppongono con ogni arma disponibile all'avanzata dei mezzi corazzati, causando perdite all'avversario. Sono 104 i soldati morti in combattimento, una ventina in questi ultimi giorni. L'esercito ha annunciato di aver recuperato i corpi di una donna e di un militare sequestrati durante l'attacco di Hamas del 7 ottobre. Scontri a fuoco violenti anche a Syuyahye, sicuramente la pronuncia non è questa. A Gaza non si muore solo per i bombardamenti e per le cannonate, i civili muoiono anche per mancanza di assistenza e la gravità di ferite che non possono essere curate negli ospedali ancora operativi ma poco attrezzati. Ieri su X il capo dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha denunciato che un paziente è morto in ambulanza mentre veniva trasferito in un altro ospedale a causa dei lunghi controlli israeliani. L'OMS ha scritto: è profondamente preoccupata per i controlli prolungati e la detenzione degli operatori sanitari che mettono a rischio la vita di pazienti già fragili. A causa del ritardo un paziente è morto durante il viaggio. E andiamo a un'altra questione, saltiamo un paragrafo, si parla chiaramente di numeri, si parla di 18.500 palestinesi uccisi, feriti più di 50.000 secondo gli ultimi dati dal Ministero della Sanità, ma saltiamo questa parte e andiamo alle dichiarazioni degli USA, che sono quelle che sono state riportate oggi un po' da tutti i giornali, che appunto in tutta questa vicenda, dopo aver comunque fomentato e legittimato Israele, adesso insomma sembrano averne perso il controllo e addirittura cercano di richiamare un po' a fermarsi, insomma. Gli USA in ogni caso continuano a sostenere l'offensiva a Gaza e a fornire bombe e armi a Israele. Ieri però è apparsa più evidente la frattura tra le intenzioni israeliane e la visione americana del cosiddetto dopo Hamas. Il governo Netanyahu è, virgolettato, il più conservatore nella storia di Israele e il primo ministro deve prendere una decisione difficile: cambiare cambiare il governo, ha detto Biden, a una raccolta fondi a Washington. Cioè, fondamentalmente, appunto, Biden ha invitato Netanyahu a cambiare governo. Il suo esecutivo non vuole una soluzione a due stati, ma deve cambiare il suo approccio in una visione di lungo termine, ha aggiunto. Israele, secondo Biden, sta iniziando a perdere il sostegno della comunità internazionale. Poco prima Netanyahu aveva confermato che Israele e USA non sono d'accordo sul futuro di Gaza ed è tornato a escludere un ruolo dell'autorità nazionale di Abu Mazen, che considera alleata dei terroristi. Gaza non sarà né Hamas né Fatahstan, ha detto. Una nuova distruttiva incursione israeliana ieri nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania, e in vari quartieri della città, ha ucciso altri 6 palestinesi, tra cui un 13enne. E 3 degli uccisi sono stati colpiti da un drone. E a proposito di droni, io mi sposterei sul Corriere della Sera, perché proprio a questo proposito faceva un articolo sull'intelligenza artificiale utilizzata in questa guerra, che lo dovrei ritrovare a pagina 5 del Corriere. E infatti siamo a pagina 5 del Corriere, no, però è a pagina 6. Come avviene la scelta dei bersagli nella striscia? È il titolo. Gerusalemme, i palazzi del potere di Hamas in un posto come la striscia possono essere grattacieli di 20 piani o cubi grigi mal intonacati dove vive un comandante militare del gruppo. L'esercito li chiama in ebraico Matarot Otzem e, come spiegava un ufficiale dell'intelligence già nel 2019 a una rivista locale specializzata, non devono per forza essere di proprietà dell'organizzazione terroristica, è sufficiente che li utilizzi. A volte simboli come il Parlamento palestinese a Gaza ci fermiamo, prendiamo un momento di pausa e torniamo in voce perché ci stanno chiamando.
Je sais c'était modèle, ça fait hippie complet.
87.9, riprendiamo la lettura dei giornali. L'avevamo interrotta perché era venuto a trovarci un radioascoltatore che giustamente voleva la scarceranda, che vi ricordiamo che potete venire a prendere qui in via dei Volsci, oppure appunto trovate nei punti vendita che trovate nel sito Onda Rossa, www.ondarossa.info. Comunque, torniamo all'articolo, appunto si parlava dell'intelligenza artificiale utilizzata, che viene utilizzata in questo momento da Israele contro il popolo palestinese. A volte simboli come il Parlamento palestinese a Gaza, fatto esplodere dalle truppe durante questi 67 giorni di guerra, ma anche le infrastrutture che garantiscono il controllo dei fondamentalisti sui 363 chilometri quadrati lo detengono dal 2007, da quando hanno sbaragliato con un golpe armato dell'autorità palestinese. È stata l'inclusione di questi obiettivi, decisa dal governo e dallo Stato Maggiore fin dall'operazione Piombo Fuso, ad ampliare la distruzione a ogni scontro nel territorio dove sono ammassati oltre 2 milioni di abitanti. Devastazione mai così enorme come in questi due mesi abbandonati. Insomma, riporta un po' di dati dal 2008-2009, l'aviazione e l'artiglieria colpisce 3.400 obiettivi. Nell'offensiva attuale ordinata in risposta ai massacri perpetrati dai terroristi il 7 ottobre dentro i villaggi, insomma il riporto, 1200 persone ammazzate, Sahal dichiara di aver attaccato 22.000 bersagli, anche 450 in 24 ore. È accaduto al termine della settimana di pausa dei combattimenti, con lo scambio tra un centinaio di ostaggi detenuti dai jihadisti e 300 detenuti palestinesi, donne e minori. Continuava la stessa fonte anonima: la campagna deve essere come un incendio che si propaga e la percezione della magnitudine della distruzione continua a permeare il nemico. È la dottrina da Hiva, sviluppata nell'estate del 2006 da Gadi Eisenktot, capo di Stato Maggiore e adesso nel Consiglio Ristretto. I bombardamenti massicci sul Libano, su Beirut e sul quartiere Roccaforte di Hezbollah devono servire a ristabilire la deterrenza e spingere la popolazione a premere sui gruppi perché smettano le azioni militari contro Israele. Hamas attacca da aree con alta densità di abitanti e li usa, accusano le organizzazioni, come scudi, insomma. Il nord della striscia, dove è partita l'invasione di terra, è per la maggior parte una landa spopolata di macerie e sabbia. I civili che hanno potuto sono scappati a sud lungo le vie di evacuazioni stabilite dalle truppe. Questa è una ricostruzione tutta fantasiosa del Corriere della Sera. Adesso questa intensità si è spostata sulle aree verso il confine con l'Egitto. Obiettivi in tempo reale. La rivista digitale Local Call ha investigato quanto i generali abbiano allargato l'autorizzazione allo sganciare bombe su obiettivi non militari e soprattutto il dispiegamento di questa guerra di un sistema di intelligenza artificiale chiamato Vangelo. I giornalisti hanno raccolto le testimonianze di ufficiali dell'intelligence che spiegano come, rispetto alle operazioni precedenti, sia stato permesso di aumentare da decine a centinaia il numero di vittime collaterali accettabile per colpire un fondamentalista di alto livello. I palestinesi uccisi a Gaza sono oltre 18.000, un terzo sono combattenti. Il Vangelo, secondo l'AI, scrive Local Call, può generare nuovi bersagli Quindi il Vangelo, secondo l'AI, può generare nuovi bersagli in tempo reale, macinando dati accumulati e informazioni fornite dai soldati sul campo. La posizione di paramilitari in un edificio, la preparazione al lancio di razzi contro le città israeliane individuata da un drone. È un ingranaggio algoritmico che travolge il momento in cui i servizi segreti e l'aviazione esauriscono la cosiddetta banca degli obiettivi, il momento in cui generali e politici cominciavano a parlare per ragioni operativi di chiudere l'offensiva. Adesso quel momento, la tregua, può essere spostato sempre più in là. Quindi fondamentalmente direi che emerge come in questo caso la cosiddetta intelligenza artificiale non è altro che, come dire, una moltiplicazione del potere di Israele, della violenza del potere e dell'attacco indiscriminato che poi diventa appunto un attacco indiscriminato nei confronti della popolazione palestinese. E certo, appunto, dovrebbe forse far riflettere quando appunto si parla di intelligenza artificiale e insomma della ricerca che ve ne tutto della ricerca insomma che accompagna questi studi. E io su questo non so, forse mi prenderei un momento di pausa, giusto vediamo quest'ultimo aspetto, ritorniamo al manifesto, che c'era questo articolo, non lo leggiamo tutto. Erdogan grida al genocidio mentre continua a vendere armi a Tel Aviv, e mentre il governo turco continua, vi leggo giusto l'inizio perché poi insomma il titolo dice tutto, e mentre il governo turco continua a presentarsi come salvatore dei palestinesi e accusa Israele di genocidio, continua a rivelare la continuità questo giornalista Cihan continua a rivelare la continuità dei rapporti commerciali tra i due stati. Secondo dati resi pubblici dall'Assemblea degli esportatori di Turchia a novembre, nonostante i bombardamenti a Gaza, Ankara è rimasta il principale fornitore mondiale d'acciaio di Israele per un valore di 43,9 milioni di dollari, materiale bellico incluso. Ecco, dopo questo direi che ci possiamo prendere un momento di pausa e poi avvicinarci anche verso la conclusione.
You can go extra 20, they will not sex you. plate, man. Go buy for you, item to X1.
La nonna è il sugo. Mi ricordo ancora quei giorni di Battistuta, con il cuore in gola e non dormiva più nessuno. Sì, ma oh mio Dio quanto sei bella, pure a dicembre con il freddo. Piovono i pensieri, dormo con l'ombrello. Ti penso da ieri e domani lo stesso, ok? Tornerei indietro, ma se fosse per me, tutto il male credo non si cancella. Ho visto il mare, sì, ma giù dall'inferno. Dai dimmi che si può, tornassi indietro farei peggio ancora. Se cammino in cielo lanciami una corda, in fondo al bicchiere vedo dei ricordi. Ti ricordi di quando andavamo al piazzale, dimmi che fine hai fatto, lo dice e fa strano. Ti riporto negli angoli, ma quanto è passato. Non sono uno che calcola, invece tu eri il capo. So tutte le strade, conosco le mie vie. Loro che credevano me ne fossi andato. Lei se non ci crede con la testa fa sì. Penso sia normale se mi prende lo smanio, ma dimmi perché.
E allora 87.9 sono le 9.56. Allora, l'orologio della radio fa 9.56, quello del computer fa 9.57. Il tuo orario fa? 57. Sono le 9.57, ci avviciniamo verso la conclusione di questa rassegna stampa. Ci facciamo prima ancora un po' del male con il messaggero e la sfilata delle sopravvissute israeliane che ricordano così il 7 ottobre. Sfilano bellezza e coraggio nella Old Jaffa, il cuore antico di quello che oggi è il distretto sud-occidentale di Tel Aviv, con le sue gallerie d'arte, teatri, i wine bar e la vestigia di epoca ottomana. A sfilare sono 14 splendide ragazze ebree sopravvissute al massacro del 7 ottobre o mogli e fidanzate di giovani trucidati al Nova Music Festival. Incongruo e toccante passerella in cui la morte è in agguato a ogni passo e il design dell'orrore attraversa la vita reale delle improvvisate modelle. Ok, se volete continuare a leggere questo articolo lo trovate a pagina 7 del Messaggero, ci sono appunto le immagini di queste sfilate. Noi ci spostiamo a un altro giornale, ma soprattutto a un altro tema. Siamo a pagina 22 del Corriere della Sera e vediamo quello che sta accadendo in questi giorni a Roma. Ci sono diverse scuole in stato di occupazione e vediamo un po' come vengono trattate. Intanto diciamo che secondo me c'è una premessa da fare, che tante di queste occupazioni hanno fra le rivendicazioni e le questioni che vengono portate una sensibilità, per rimanere insomma sul generale, perché poi magari ogni scuola ha delle rivendicazioni un po' più specifiche, però come rivendicazione ha una sensibilità nei temi del transfemminismo, potremmo dire, e temi di cui l'opinione pubblica, vertici della politica in questi mesi insomma si sono riempiti la bocca di parole al riguardo. E in questo momento le studenti stanno richiedono appunto una sensibilità al riguardo degli sportelli, delle lezioni eccetera, e vediamo un po' come vengono poi trattati, perché è un po' come dire il predicare bene e poi il razzolare male. I presidi e i costi delle occupazioni paghino le famiglie dei ragazzi. Il caso del liceo Mamiani di Roma potrebbe non rimanere isolato. Altri presidi sarebbero pronti a chiedere ai genitori i danni provocati dagli studenti durante le occupazioni. Sono 20 gli istituti coinvolti nella capitale. Oltre alle lezioni perse, il danneggiamento degli edifici e degli arredi. In alcuni casi l'azione dei ragazzi ha comportato lo stop delle pratiche amministrative a ridosso delle vacanze di Natale e per questo la preside del Mamiani, Tiziana Sallusti, minaccia di presentare il conto di 64.000 euro alle famiglie se la scuola non riuscirà a rendicontare e perderà i fondi. Abbiamo fatture da saldare e il pagamento dell'IVA, spiega la dirigente, tutte operazioni che dobbiamo fare entro il 15 dicembre, prima della chiusura natalizia. A questo si aggiunge il rallentamento dei cantieri per il rifacimento del tetto della scuola, i costi per eventuali interruzioni e ritardi potrebbero essere addebitati al nostro liceo. Una settimana di occupazione nella sede centrale dell'istituto George Wolf, gestita da 40 militanti di OSA, l'opposizione studentesca d'alternativa, ha lasciato macchinette di merendine e caffè rotte, escrementi nelle aule ed estintori svuotati. La maggior parte di noi era contraria, spiega una ragazza. Quando siamo ritornati in classe, in molti hanno avuto problemi respiratori per la polvere degli estintori. Ancora occupati invece i licei Morgagni, Manara e Virgilio, ai quali si è aggiunto ieri anche il liceo Socrate. Non esiste lo smart working nella scuola, non è previsto, spiega la preside. Alcuni miei collaboratori lo stanno facendo volontariamente, ma chiaramente siamo rimasti indietro con l'attività amministrativa. L'istituto è diventato famoso per aver sperimentato la scuola senza voti. Dovrà rimandare l'Open Day, la giornata dedicata ai genitori e ai ragazzi, vabbè, l'Open Day, insomma, lo sappiamo cos'è. Inoltre, se saranno riscontrati danni al termine dell'occupazione, chiederemo il risarcimento direttamente alle famiglie degli studenti coinvolti. Nel liceo Manara da giorni genitori e docenti le stanno provando tutte per convincere i liceali a uscire dalla scuola. 42 professori su circa 60 degli studenti hanno firmato una lettera contro l'azione di forza dei ragazzi. Il preside Pietro Pastorello sperava di poter tornare alla normalità già lunedì scorso, ma gli studenti si sono opposti. Ora quasi potrebbe sia parlare dei toni con i quali viene scritto questo articolo che anche delle azioni intraprese, quasi parla, no? I docenti le stanno provando tutte per convincere i liceali a uscire dalla scuola. 42 professori hanno firmato una lettera contro l'azione di forza dei ragazzi, cioè sono questi i toni e le azioni che vengono intraprese nei confronti di queste proteste, quindi piuttosto non si è citato manco una volta quali fossero i motivi che hanno condotto a questa protesta. Insomma, il tentativo di ascolto è completamente tagliato fuori. Potrebbe essere abbastanza indicativo dell'approccio tra virgolette pedagogico evidentemente che viene utilizzato. Quando viene posta una questione, la risposta è che gli si fa una lettera contro e così via. Una maggiore collaborazione con studenti e famiglie si registra invece nel liceo Virgilio, dove da almeno un paio di anni gli occupanti hanno sempre risarcito l'istituto. Non possiamo fare una stima dei danni, insomma. E poi prosegue. Secondo me, con quest'ultimo articolo possiamo dichiarare conclusa questa rassegna stampa e ci fermiamo un attimo, vediamo se è effettivamente conclusa e poi torniamo in voce.
Said you'd never ever break down, but here I am sweeping pieces off of the ground. You said you'd never ever play to crowds, but I've seen you hurt.